Eccoci qua, carissimi, siamo qui in questa ultima domenica del tempo ordinario, addirittura l'ottava per il rito romano, e abbiamo un Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro. Ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è negli occhi del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene, l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda, parola di Dio. E abbiamo anche un'interessante prima lettura dal libro del Siracide. Quando si agita un vaglio, restano i rifiuti. Così, quando un uomo riflette, sentite, quando un uomo riflette, gli appaiono i suoi difetti. Il frutto dimostra com'è coltivato l'albero. Così la parola rivela il sentimento dell'uomo. Questo libro del Siracide, l'autore del libro del Siracide è un saggio, oggi si direbbe uno che ha studiato, uno chiamato Sirab, vissuto nel secondo secolo prima di Cristo e si era dato alla letteratura, mettendo per iscritto una saggezza umana, ma saggezza veramente. E chi ha tradotto in ebraico, ha tradotto in greco quello che il Siracide aveva scritto in ebraico, fu il nipote addirittura del Sirac, il nonno, e quindi lui tradusse quello che il nonno Sirà aveva composto in ebraico. E quindi la saggezza dei due, nonno e nipote, la vediamo nel libro del Siracide, dove ci sono insegnamenti, proverbi e raccomandazioni. Quindi possiamo trarne una conclusione immediata, no? Prima di parlare, assicurati che la bocca sia collegata al cervello. Oppure prima di parlare, una volta vi avevo dato tre regole che cerco di ricordarmi anch'io prima di parlare. La parola, prima di uscire dalla tua bocca, deve attraversare tre porte. Prima. Quello che sto per dire è vero? Sì. Allora la dico. Quello che sto per dire è utile, ma diciamo un sacco di cose inutili, sapete? Quindi no. Cosa sto a dire cose inutili? Saremmo giudicati anche sulle parole inutili, è scritto anche sul Vangelo. Terza porta, quello che sto per dire è edificante, rallegra, eleva chi lo ascolta. Se no, no, perché dirlo? Diffondiamo anche tante cattive notizie che rattristano. Allora, quando non è necessario, non diciamole. Facciamo l'esame delle tre porte prima di parlare. E adesso veniamo al Vangelo. Abbiamo un Vangelo, anche questo, come dire, improntato alla saggezza, ma una saggezza divina. Allora, chi è che ci deve guidare? Dice il Vangelo, disse ai suoi discepoli una parabola: può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Allora, la conclusione più ovvia è che chi ci deve guidare è uno che ci vede, se no cadono tutti e due nella fossa, chi guida e chi è guidato. E mi veniva da pensare che l'uomo è guidato interiormente da tanti altri motivi intermedi che non sia la legge del Signore, che non sia il bene, è guidato da interessi, è guidato da sete di potere, di dominio, di denaro, e quindi porta tutti nella fossa. Stiamo vedendo adesso con questa crisi in Ucraina. Preghiamo veramente che l'uomo non sia più guidato dal potere, dal possesso, dal potere, dalla gloria, dal denaro, ma che si lasci guidare dal Signore, se no veramente il mondo intero, cioè chi deve governare è il cieco che porta tutto il popolo nella fossa. Allora, dobbiamo veramente pregare perché il Signore. Per chi ha in mano il potere, che si lasci illuminare dal Signore, è Lui solo la via, la verità e la vita, la sapienza, se no è somma stoltezza lasciarci guidare dai propri istinti, dalle proprie sedi di predominio, di potere. Allora chiediamo questa grazia. Il Vangelo poi dice: come vuoi togliere la pagliuzza nell'occhio dell'altro quando tu nel tuo hai una trave? Come potrebbe costui permettersi di avvistare pagliuzze negli occhi degli altri mentre ha una sequoia dentro i suoi? Togliti prima la trave nel tuo occhio e poi potrai vederci bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Allora, sapete quando è che succede che vediamo solo pagliuzze in noi e sequoie negli altri invece di vedere il contrario? Succede ai giorni nostri che si fanno un sacco di esami, esami di scuola, esami clinici, esami di concorsi, esami di qua, esami di là. L'unico esame che non si fa più, ed è per quello che non vediamo le sequoie che abbiamo nei nostri occhi, qual è l'esame che ci permette di vedere la sequoia? Avete un'idea di quale sia? È l'esame di coscienza. Si fanno un sacco di esami tranne l'esame di coscienza, si fa piuttosto l'esame di incoscienza. Diceva uno, sentivo. Diceva, se non siamo più capaci di leggere nei nostri cuori, se non facciamo più l'esame di coscienza, sapete cosa siamo? Siamo degli analfabeti. Siamo degli analfabeti. E combiniamo un sacco di disastri perché appunto ci lasciamo guidare dai nostri istinti, dalle nostre seti umane, istintive, invece di lasciarci guidare dal bene, dalla via, dalla verità e dalla vita. E quindi dobbiamo rimetterci un po' alla scuola dei mistici. Io ho letto San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce parla della purificazione che il Signore opera, che corrisponde poi al purgatorio. Se non la fai sulla terra, la farai poi in purgatorio, ma per entrare al cospetto di Dio, niente di impuro entra al cospetto di Dio, dobbiamo essere purificati, no? E allora dice che, come dice la lettera del Siracide, la prima lettura, dice: quando uno riflette, vede i suoi difetti. Ecco, quando uno fa l'esame di coscienza, vede i suoi difetti, ma se uno non riflette, non rientra mai in se stesso, non li vede proprio, vede solo quelli degli altri. I suoi passano. Non li vede neanche. E invece con l'interiorizzazione, con la preghiera soprattutto, il Signore lui stesso ce li fa vedere i nostri difetti perché ci purifica, eh? E San Giovanni della Croce, questa purificazione è duplice, c'è la purificazione dei sensi e la purificazione dello spirito. Allora, è molto interessante questo discorso, ci tocca tutti, perché è la nostra interiorità. Allora, la purificazione dei sensi è un po' come prendiamo l'immagine di un albero con delle foglie, no? La purificazione dei sensi è la purificazione delle foglie, cioè io Sento un movimento istintivo, mettiamo di impazienza verso qualcuno che mi ha scocciato, però lo controllo. Ecco, questo è il mio potere, non solo il mio potere, ma è il mio dovere. No, non devo lasciare scatenare gli istinti che sono dentro. Però controllandolo, cosa faccio? Lo rimando indietro, non è che sparisce, tornerà fuori un'altra volta e lo rimanderò indietro un'altra volta. Questa è come dire, tolgo le foglie secche dall'albero, ma la radice rimane quella, la radice produrrà di nuovo quelle foglie. Per togliere questa radice bisogna arrivare alla purificazione dello spirito. La purificazione dello spirito è, c'era Padre Mognier che usava una metafora molto, molto efficace, diceva che un giorno in un certo paese arriva un re per regnare su questo paese. E questo paese era infestato da briganti, ma questi, come sanno che arriva il re, dicono: oh, questa volta c'è un re, andiamo a nasconderci, non ci facciamo più vedere, rimaniamo annidati nei nostri covi e lasciamo tutti tranquilli. E succede così, effettivamente succede così, c'è la pace nel paese, se non che il re, che il re è vero, è il Signore, è così che fa con noi, se non che il re vuole una pace vera, non una pace finta. E allora dice ai dignitari: ma sentite un po', ma io quando sono arrivato in questo paese era pieno di briganti che facevano razzie di qua e di là. I dignitari: maestà, 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 no, adesso sapendo che sarebbe arrivato un re, i briganti sono andati a nascondersi nel fondo della foresta e ci lasciano assolutamente in pace. Il re obietta: no, per io non è questa la pace che voglio portare nel paese. Io voglio che i briganti siano sterminati, non solo nascosti. E allora vengono tutti fuori i briganti. Ecco, la purificazione dello spirito ci fa prendere coscienza di queste radici che esistono a livello di radici, non perché le scateniamo, ma per esserne definitivamente liberati. Allora lì sarà la purificazione totale. Pensate, sarà la purificazione totale, sarà veramente la pace vera nel paese, cioè nella nostra anima, perché non avremo più da lottare contro istinti, l'istinto della rabbia, l'istinto del. Perché non ci saranno più le radici, saremo totalmente trasformati. E quindi dobbiamo chiedere al Signore questa grazia, cioè se ci mettiamo nelle sue mani, lasciandogli fare quel che vuole, questo lo farà, sarà doloroso, ma lo farà perché non riusciamo a farlo da soli, sono le cosiddette purificazioni passive, sono queste radici che noi non vediamo neanche. L'altra volta vi ho parlato dell'inconscio, sono nell'inconscio, noi non abbiamo neanche coscienza, ma il Signore, lui vede fino in fondo, è come un lago. Se tu vedi solo la superficie, le acque sono calme, ma se guardi in fondo c'è la melma, c'è il fango, c'è tutto un mondo che non va bene, che deve essere purificato. Quindi da una parte dobbiamo saper fare l'esame di coscienza, non di incoscienza, saper vedere esattamente la nostra situazione, per darla al Signore che faccia Lui il re pulisti e ci renda puri di cuore. Dall'altra non bisogna neanche esagerare dall'altra parte, perché c'è un sacco di gente che soffre di sensi di colpa, di condanna, si condanna continuamente. Questa è l'opera del nemico, è l'accusatore che esagera, fa vedere lucciole per lanterne, e ci toglie la pace. Quindi guai a cadere nello scoraggiamento. C'era un detto nei padri del deserto di un padre che aveva visto il maligno, che aveva le mani dietro la schiena, e gli disse: tengo un'arma potentissima per far cadere gli umani. E questo elenca tutti i vizi possibili immaginabili, e l'altro dice no, no. Poi tira fuori l'arma, è lo scoraggiamento. Quindi mai scoraggiamento, perché la misericordia di Dio è più grande di qualsiasi peccato. Dio è ricco di misericordia. Sta settimana, il 22 febbraio, abbiamo celebrato l'anniversario dell'apparizione di Gesù misericordioso a Santa Faustina. Questo sguardo di misericordia, anche se... Poi lo dice anche la scrittura, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, io li renderò bianchi come la neve. Bisogna avere fiducia, fiducia assoluta, totale nel Signore. E vorrei leggervi una bellissima preghiera che sicuramente conoscete, ma si addice ai testi di oggi, intitolata Amami come sei, l'ha scritta un Monsignor Lebrun in francese. E bisogna proprio metterla in pratica questa preghiera. Per avvicinarci al Signore senza paure, senza timori, che ci punisca, che sia un giudice severo, eccetera. Allora, la preghiera dice così: conosco la tua miseria, le lotte, le difficoltà della tua anima, la debolezza, le infermità del tuo corpo, so la tua vita, i tuoi peccati, i tuoi limiti, però ti dico ugualmente: amami così come sei, dammi il tuo cuore. Se aspetti di diventare un angelo per darmi amore, non mi amerai mai. Anche se ricadi spesso in queste colpe che non vorresti nemmeno conoscere, anche se sei così debole nella pratica della virtù, non ti permetterò mai di non amarmi. Amami così come sei, ad ogni istante, in qualunque posizione tu ti trovi, nel fervore o nell'aridità, nella fedeltà o nell'infedeltà, amami, amami così come sei. Voglio l'amore del tuo cuore, povero. Se per amarmi aspetti di essere perfetto, non mi amerai mai. Credi forse, ascoltate qui, credi forse che non potrai fare di ogni granellino di sabbia un serafino radioso di purezza, di nobiltà e di amore? Credi che non potrai con un solo cenno della mia volontà far sorgere dal niente migliaia di santi, mille volte più perfetti e più amanti di quelli già esistenti adesso? Non sai che sono l'Onnipotente? Eppure preferisco lasciare per sempre nel nulla questa moltitudine di esseri meravigliosi e aspettare il tuo povero amore. Lascia che ti ami, voglio il tuo cuore. Sì, ho in programma di formarti, ma in attesa ti amo così come sei. Mi piace veder sorgere quel filino di amore dal fondo della tua miseria. Amo tutto di te, anche la tua debolezza. Amo l'amore del povero. È il canto del tuo cuore che voglio. Credi che abbia bisogno della tua scienza, dei tuoi talenti? Non ti domando neanche le tue virtù. E se te ne dessi io, sei talmente debole che subito ti inorgogliresti. Avrei potuto destinarti a grandi cose. No, tu sarai il servo umile e inutile. Ti prenderò anche il poco che hai perché ti ho creato solo per amore. Ama. E l'amore ti farà fare tutto il resto senza che nemmeno tu te ne accorga. Cerca solo di riempire d'amore il momento presente. Ecco, sono qui, fuori, come un mendicante, e busso alla porta del tuo cuore. Io, il Signore, busso e aspetto. Affrettati ad aprirmi. Non trovare la scusa della tua povertà. Se tu conoscessi pienamente la tua indigenza, moriresti di spavento e di dolore. Amami così come sei. La sola cosa che potrebbe ferirmi sarebbe vederti dubitare del mio amore, vederti non aver fiducia in me. Io sono il fedele. Tu dammi il tuo cuore, io ti darò di amare molto di più di quanto tu possa desiderare. Non aspettare di essere santo, ricordati, amami così come sei. Se per amarmi aspetti di essere santo, non mi amerai mai. Ecco la nostra situazione descritta nei particolari, particolareggiata, e questo ci fa capire che il Signore è misericordioso. Guardate, nella parabola del figlio al prodigo, che sorpresa ha avuto il figlio al prodigo quando è tornato? Sapete qual è la sorpresa che ha avuto? Ha avuto questa sorpresa di vedere che il padre non era per niente cambiato. Nonostante lui se ne fosse andato, gli avesse chiesto la sua parte di eredità, quindi gli avesse più o meno augurato di morire, perché insomma l'eredità arriva quando uno muore, e ne avesse combinate di tutti i colori. Quando torna, il padre ha sempre gli stessi sentimenti verso di lui, di amore, di benevolenza, gli mette l'anello al dito, i calzari, lo riveste come figlio, non lo tratta da servo, mentre lui era convinto, si era già tutto fatto il discorso nel suo cuore, gli dirò trattami come uno dei salariati, lui era convinto che fosse cambiato. E noi abbiamo questa convinzione riguardo al padre, diciamo. Ne ho combinate troppe, adesso se mi presento lui non mi accoglierà più come prima. Ma vi ho detto tante volte che la natura di Dio, neanche il nostro peccato la può cambiare. Dio è amore e rimane sempre amore. Quindi noi non dobbiamo rattristare lo spirito, dobbiamo cercare di essergli gradevoli, ma non dobbiamo avere questa paura che il Signore ci abbandoni o ci rifiuti, eh? Se nella parabola del figlio prodigo vediamo questo padre che aspettava il ritorno del figlio prodigo e appena lo vede da lontano gli corre incontro, quindi vedete? Ecco come dire, cosa ci fa fare la fede? La fede ci fa vedere. La fede è la porta che ci fa passare dal mondo visibile al mondo invisibile, o dalle concezioni umane che abbiamo noi alle concezioni divine. Noi abbiamo questa concezione umana, come dire, proiettiamo su Dio un po' il comportamento umano. Allora io ho mancato verso di lui e quindi adesso lui non sarà più con me come era prima. Invece. Qual è la porta che ci fa passare dal mondo visibile al mondo invisibile? È la fede. E cos'è la fede? La fede è avere questa buona opinione di Dio, credere che è sempre buono, che è sempre disposto a perdonarmi. E la fede ci fa possedere quest'amore. La fede ci può possedere quello che speriamo. Vi ho detto che la fede è certezza di cose che non si vedono. E invece la paura è certezza di cose che si temono, quindi se io temo che il padre adesso mi castighi, proietto in lui una facoltà che lui non ha. Quindi io quando penso il meglio di Dio, lo penso come padre buono, questa è una ricaduta sulla mia interiorità, non ho più paura di lui. Questo è successo all'inizio, Adamo, quando ho peccato. Ha avuto paura di Dio, la prima reazione ha avuto paura di Dio, mentre invece Dio, essendo amore per natura, non è mai contro di me, è sempre con me, non, sarà sempre fedele, non mi abbandonerà mai. Sono io che peccando l'abbandono, ma non lui. Il peccato ha rotto i rapporti tra l'uomo e Dio, ma non tra Dio e l'uomo. Quindi abbiamo fiducia in Dio anche quando. Anche quando per esempio ci capitano cose che non capiamo, abbiamo fiducia, alziamoci la mattina e diciamo: Dio mi benedice, mi favorisce, sono favorito da Dio, sono benedetto da Dio. Diciamo: non ho paura perché ho trovato grazia presso Dio. Andiamo al trono della grazia, andiamo al trono della grazia e non rimaniamo nella disgrazia. Quante disgrazie, tutto va male. Se tutto va male, Dio è sempre buono. Dobbiamo elevare lo sguardo, guardare al di sopra. Attorno tutto magari va male, ma sopra Dio è sempre buono, è sempre un padre. E quindi mi rifugio in Lui. Mi rifugio in Lui, mi riposo sulla Sua parola. E poi adesso che Gesù è in cielo, ma credete che non faccia niente? Ma per carità, è lì che è il nostro avvocato, è il nostro sommo sacerdote che intercede sempre per noi. E quindi Non dobbiamo ascoltare l'accusatore che ci ricorderà sempre il male, quello che hai fatto, quello che non hai fatto, quello che ti fa identificare col tuo passato. Vi ho sempre detto che il passato non deve essere reso presente. Se è passato, è passato. È l'opera del nemico di accusare e di... come dire, è di far risuscitare sempre questo passato che è morto o stramorto. Per il Signore non esiste più. Allora chiediamo al Signore questa grazia di avere questa fiducia in Lui e di ripetere questa preghiera, ripetere al desiderio di Dio che vuole che lo amiamo così come siamo. Dammi il tuo cuore, Signore, ti do il tuo cuore, tu dammi il tuo, come faceva Don Gasparino per i nemici. Dai il cuore a tutti i miei nemici e così non avrò più nemici, saranno tutti amici. Ecco, carissimi, allora ci avviciniamo alla Quaresima, chiediamo al Signore di purificare il nostro cuore, di darci un cuore puro per fare l'esperienza della sua bontà, di credere che Dio è sempre e solo buono, che ci ama sempre, che non ci abbandona mai, non ci respinge mai. Ecco, allora, come vitamina spirituale, volevo dirti... Quando la vita ti presenta situazioni difficili o ti fa cadere, tu guarda in alto, rialzati e agganciati alla corda che c'è sopra la tua testa, come i funamboli che si agganciano a un filo in alto. Quel filo è la misericordia di Dio, tu agganciato lì. Non ci sarà più nessuna difficoltà che ti fa cadere perché sei agganciato sopra, sei saldamente fissato all'amore di Dio. Ecco, che il Signore vi riveli il suo amore e questo filo che sta sopra. Bisogna guardare sopra per agganciarsi a quel filo che non ci fa cadere. Ecco, carissimi, allora, se avete bisogno di chiarimenti, di domande, il numero è 338 753 8 4 7. Lo ripeto, 338 75 53 8 4 7. Poi c'è il sito incamminocongesu.org. Auguro a tutti una santa domenica, da parte di Vilma. Ciao a tutti.